Zanzara. Con Alessio Maurizi.
18.33, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, come ogni sera 800 24 0024, questo è il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 se volete scriverci un sms, altrimenti la zanzara è radio24.it per le vostre email. Cominciamo come ogni sera con i titoli dei TG, TG2.
Nuova influenza, il vice ministro Fazio, pandemia non è grave. Possibile chiusura delle scuole dove ci saranno più di 3 studenti malati. Il picco tra dicembre e gennaio. Bruxelles diffonde i dati sulla crescita dei paesi europei nel secondo trimestre 2009. Tremonti dice, eravamo attesi per il peggio, ma stiamo meglio di tanti altri stati. Violenza sessuale di gruppo su una sedicenne nel quartiere di Scampia, a Napoli. I carabinieri arrestano 7 minorenni e un ragazzo di 19 anni. Erano tutti incensurati. Al via il Festival di Venezia con Baria, film colossal da 20 milioni che narra di un mondo scomparso. Dopo 18 anni con la pellicola di Tornatore, l'Italia torna ad aprire il Festival del Cinema.
E proprio del film di Tornatore Baria ci occuperemo in apertura questa sera con le dichiarazioni del regista Tornatore che commenta quello che è stato l'apprezzamento ieri di Silvio Berlusconi. Titoli Studio Aperto.
A 16 anni violentata da un branco di minorenni. È successo a Napoli, nel quartiere di Scampia. La ragazza è stata stuprata e filmata col telefonino. Arrestati 7 aggressori. Virus Alitalia trema, grave, un uomo a Napoli. Il ministero prevede 3 milioni di malati, il picco a Natale e l'Europa fissa una riunione urgente tra un mese e mezzo. Nuova aggressione nel quartiere gay a Roma, cresce l'insofferenza contro la movida omosessuale. Abbiamo incontrato Luxuria, non bisogna cedere alla paura, dice, e parla della sua volontà di cambiare sesso. Dopo Repubblica, Berlusconi chiede i danni anche all'Unità e intanto Emilio Fede rivela Studio Aperto. Il TG4 lo scrivo con un Olivetti che mi ha regalato l'ingegner De Benedetti. Beh, da Venezia arriva Baria, il colossal di Tornatore. Alla mostra del cinema si parla solo in siciliano. Al Lido anche il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Produrre i film, dice, è stato un onore. Arrivederci estate, dopo settimane di caldo record, al centro nord arrivano i temporali. Temperature in calo, ma chi può, in pausa pranzo, affogare.
Questo dunque Studio Aperto, adesso un paio di notizie dell'ultima ora, notizie che riguardano il mondo politico. Massimo D'Alema, la festa dell'Unità. La festa del Partito Democratico di Genova, dice: il Partito Democratico deve tornare al più presto a fare il suo mestiere, cioè essere il perno di un'alternativa di governo. C'è stata una falsa partenza, ma adesso, ha detto D'Alema, vedo la luce in fondo al tunnel. Dopo il 25 ottobre ci saranno le primarie, tornare ad essere una grande autorevole forza d'opposizione alternativa. E poi una notizia che riguarda le possibili dimissioni del direttore dell'Avvenire Dino Boffo, dimissioni che sarebbero state date, secondo quello che ha riportato oggi il Corriere della Sera, ieri a Roma al Cardinale Bagnasco. Boffo però dice notizie che sono solo ricostruzioni della stampa, e al suo CDR, cioè alle rappresentanze sindacali del giornale Avvenire, dice: sarete voi i primi a saperlo. Ma nel caso dovessero esserci queste dimissioni, che pare potrebbero anche essere nell'aria. Avevamo detto che ci saremmo occupati di Baria, perché ieri il presidente del Consiglio Berlusconi aveva detto: non ditelo per favore, perché sono, però l'ha detto, insomma, quindi lo dobbiamo ridire, come facciamo altrimenti? Sono il produttore di questo film, ma è un film meraviglioso. Oggi il commento del regista Tornatore, che dice: non sapevo che Berlusconi fosse anche critico.
Io sinceramente la recensione non l'ho letta. A dir la verità, non sapevo neanche che Berlusconi facesse anche il critico cinematografico. Questo io lo sconoscevo. Però non sono sorpreso di nulla, ovviamente. Per una personalità così complessa e articolata, forse può anche esserci spazio per il mestiere di critico cinematografico. Spero che lo faccia bene anche per altri film e non solo per il mio. Ovviamente, quando qualcuno parla bene di un tuo film, non bisogna essere ipocriti, ti fa piacere. E quindi mi fa piacere che gli sia piaciuto.
Mi fa piacere che gli sia piaciuto, non sapevo che facesse il critico cinematografico. Vabbè, al di là di queste battute di Tornatore, un assaggio di quello che è il film, che si annuncia come un grande colossal, una grandissima produzione. Poi vedremo anche perché è piaciuto a Berlusconi tra poco, sentiremo perché. Sentiamo invece uno dei promo che girano sui siti specializzati in vista proprio del debutto al cinema.
Dopo aver tentato il genere thriller con La sconosciuta, Giuseppe Tornatore torna a raccontare la sua Sicilia in un film monumentale, ambizioso e fortemente sentito. Si intitola Baharia, che in siciliano vuol dire Bagheria, il paese natale del regista. Con un budget di 20 milioni di euro, 20.000 comparse, un set tre volte più grande di quello di Gangs of New York, 25 settimane di lavorazione e una troupe di 230 persone, il film ha le carte in regola per essere un colossal. Non viene girato né in Sicilia né a Cinecittà, ma a 20 km da Tunisi. Baharia è prodotto dal magnate tunisino Tarak Ben Ammar in collaborazione con la Medusa Film. Accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone, il film uscirà in doppia versione. In Sicilia e all'estero sarà in dialetto siciliano con sottotitoli. In Italia sarà in un italiano sporco di siciliano.
Il motivo per cui questo film è piaciuto particolarmente a Silvio Berlusconi l'ha detto lui stesso ieri. Il protagonista si iscrive al Partito Comunista, ma è un comunista ideologicamente puro che vuole cambiare il mondo. Poi va in Russia e si accorge degli orrori del comunismo che il comunismo ha prodotto in Russia. Oggi Tornatore però ha detto: momento, il mio film non è solo su questo. Sentiamolo.
Mi rendo conto che, visto il tema del Fitch, possono essere delle cose che gli piacciono di più. Lo posso capire. Però dire che questo film è solo la storia di un comunista che va in Unione Sovietica e quando torna deluso è una grandissima bugia, perché il film non parla solo di questo, il film parla di moltissime cose, il film è un film molto sincero sul tema della politica e quindi parla anche delle delusioni, delle sofferenze di chi ha vissuto un'intera vita legata a questo tipo di ideale. Poi sapete benissimo, nel nostro paese è antica l'arte di estrapolare solo una frasetta nell'opera di uno scrittore per mandarlo magari al rogo, no? Oppure per renderlo antipatico a qualcuno. Spero che Berlusconi non abbia voluto fare questo, ecco. Spero che non abbia voluto estrapolare solo qualche scena per creare qualche problema, ma non credo che sia stato questo la sua molla.
Berlusconi critico cinematografico, produttore di Baharia, Berlusconi politico che ha fatto infuriare ieri mezza Europa, è tornato, Berlusconi Superman. Superman, don't you understand, we love you. Superman. Del resto l'ha detto lui stesso ieri, che è in forma smagliante, e soprattutto alla domanda di Repubblica sullo stato di salute non vuole rispondere, perché lui ha una salute di ferro, è un Berlusconi Superman. Superman mi fa ridere, sentiamolo ieri sera.
Io non rispondo a domande insolenti, offensive e diffamanti. Se queste domande in altro modo me le avesse poste un giornale che non fosse un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale, ad un altro giornale, a questi contenuti di domande avrei risposto. Non a quella del fatto che se fossi malato, perché basterebbe per vedere le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per dire che non sono malato, sono Superman. E che è Superman? Cioè, a me Superman mi fa ridere.
Superman. E vabbè, comunque la si pensi, non può che anche far sorridere questa autodefinizione del Presidente del Consiglio, che ha agito a tutto campo in queste ore, dicevamo, ha parlato come produttore di film, Baharia, ha parlato ieri come uomo politico che fa infuriare mezza Europa. Oggi il commissario agli affari economici Almunia ha detto: ma con chi devo parlare? Perché sapete che Berlusconi se l'è presa coi portavoce europei, e un Berlusconi che querela. Dopo Repubblica ha querelato anche l'Unità, anche se non si tratta esattamente di una querela per il giornale del Partito Democratico, ma di una richiesta d'anni per 1 milione di euro, indirizzata a 200.000 euro ciascuno a 4 firme da Concita De Gregorio, direttore, a altre collaboratrici, tutte donne dell'Unità, per una serie di articoli pubblicati soprattutto sui festini, sui suoi rapporti col Vaticano e anche sull'aver riportato una battuta della Littizzetto che diceva: Berlusconi usa il Viagra perché non ce la fa più. E questo, secondo il legale di Berlusconi, è altamente diffamatorio della sua persona. E come no, del resto, insomma, la battuta della Littizzetto ha fatto ridere mezza Italia. Sentiamo Concita De Gregorio, il direttore dell'Unità, che dice: non è una querela, ma è una richiesta di soldi, ci vuole intimidire.
Innanzitutto non si tratta di una querela per diffamazione, ma si tratta di due distinti atti di citazione in giudizio, quindi è un'azione civile ed è una causa di richiesta di risarcimento danni. Allora dico questo in principio perché naturalmente se ci fosse la volontà di stabilire che il Presidente del Consiglio è stato diffamato sarebbe stato sufficiente andare in giudizio e discutere del merito, mentre invece chiedere denari, cioè chiedere qualcosa che si avvicina a 3 milioni di euro a un giornale come l'Unità che non ha alle spalle altro che un editore, delle persone fisiche che vive di quello che produce, di quello che lavora, è chiaramente una intimidazione di tipo politico formidabile.
Una intimidazione politica formidabile, si annuncia una nuova stagione, dice Concita De Gregorio, Berlusconi dove non arriva querela. È una stagione di querele, questa sì, perché chissà se arriverà una querela anche a Vittorio Feltri, direttore del giornale, per le sue dichiarazioni, i suoi articoli sul direttore dell'Avvenire Dino Boffo, per ora non se ne ha notizia. Intanto il vice direttore del giornale, a proposito di queste querele, dice però qua non mi convince perché se viene querelata Repubblica o l'Unità, si parla di attentato alla democrazia, come sapete c'è un appello di molti intellettuali su questo. Quando invece viene querelato il giornale, come è successo con Di Pietro che ci ha querelato 9 volte, nessuno dice niente. Sentiamo Sallusti.
Anche qui c'è il solito doppio pesismo rispetto alle cose che fanno i giornali riconducibili a un'area di centrodestra e quelli riconducibili a un'area di centrosinistra. È la stessa cosa che accade per le querele. Se Berlusconi querela Repubblica, è in questione la libertà di stampa del paese e gli intellettuali scendono in piazza. Volevo ricordare che Di Pietro, Antonio Di Pietro, nell'ultimo anno ha fatto 9 querele al giornale chiedendo un rimborso danni di 6.800.000 euro. Allora, se querelare un giornale da parte di un politico è un attentato alla libertà di stampa, Di Pietro è un attentatore. Se non lo è, non lo è neanche Silvio Berlusconi.
Il doppio pesismo, dice il vice direttore del giornale. Che ne pensate? Esiste questo doppio pesismo? Esiste un riflesso condizionato nei giornali della sinistra in Italia che appena vengono querelati gridano alla minaccia per la democrazia? Oppure, come qualcuno dice, insomma, la concentrazione di potere economico, politico e mediatico che è in mano a Berlusconi fa sì che ogni volta che lui querela sembra che dove non arriva con il potere arrivi con le querele. Un altro tema di questa giornata, e da qualche giorno che se ne parla, è quello dei precari della scuola che in diverse città stanno facendo manifestazioni clamorose, eclatanti, sono saliti sui tetti, protestano ovunque. Rifondazione Comunista in una nota parla del più grande licenziamento di massa nella storia italiana, 150.000 precari resterebbero senza posto di lavoro. Il Ministero dell'Istruzione ha dato cifre completamente diverse e dice no, c'è una ristrutturazione che riguarda solo 10.000 persone. Sentiamo come sintetizza questa situazione in un servizio del TG3.
Non è una calamità naturale, è una scelta precisa fatta a monte di allocare le risorse anziché sulla scuola in altri comparti.
Noi da ieri siamo disoccupati, non abbiamo più di cosa campare, di cosa vivere.
Qui non ce ne andremo se non avremo quello che stiamo chiedendo, noi non siamo numeri.
Da giorni ormai a Benevento sono lassù, sul tetto dell'ufficio per la scuola. Ma le proteste dei precari vanno avanti in tutta Italia. Partiti dal meridione, sittine e presidi ormai sono praticamente in tutte le regioni. A Milano annunciano che resteranno incatenati tutta la giornata. A Napoli prosegue il sittin con striscioni. E poi in Sicilia e a Cagliari. Qui siamo a Campobasso. I tagli previsti dalla nuova legge pesano come un macigno sull'anno che sta iniziando. I docenti, sostenuti anche da studenti e genitori, chiedono al governo interventi immediati e risolutivi. In 25.000, tra personale docente e non, potrebbero non avere più un contatto. E domani, alle 10.30, i precari hanno organizzato un presidio a Roma davanti al Ministero della Pubblica Istruzione.
800 24 00 24 per intervenire in diretta, ci sono già alcuni ascoltatori in linea, un attimo di pazienza ancora. Salutiamo il primo ospite di questa sera, Peppino Caldarola, buonasera.
Buonasera. Buonasera.
Giornalista editorialista del Riformista, in un suo articolo di oggi si titola «Caro Boffo, tu puoi chiudere il caso», spiegando perché hai patteggiato. In effetti, e io concordo abbastanza, in tutta questa vicenda, tra la campagna del giornale di Feltri, che prosegue ancora oggi con nuove notizie, nuove rivelazioni presunte, insomma, vedremo, e l'autodifesa, la difesa soprattutto della Chiesa, che ha difeso Boffo. Boffo stesso però è mancata la sua parola. Ci sono degli stralci di dichiarazioni, ma lui non ha scritto direttamente, non ha affrontato la questione. Perché anche questo, Caldarola? Lei che ne pensa?
Ma io penso quello che ho scritto. Penso che Boffo dovrebbe chiudere la partita raccontando come sono andati i fatti che si sono rivelati attraverso una sentenza di condanna del Tribunale di Terni. Qui abbiamo una stranezza, diciamo comprensibilissima, però è una stranezza italiana. Il Tribunale di Terni è l'unico tribunale a rispettare il segreto istruttorio, quindi, come dire, bisogna fargli un monumento, solo che questa volta conosce i fatti, potrebbe chiudere la partita, e la partita la potrebbe chiudere con un gesto assolutamente unilaterale, assolutamente non dovuto, ma come un gesto, io lo chiamerei un gesto generoso, il direttore dell'Avvenire, chiarendo per quali ragioni lui ha finito in un processo che si è concluso con la sua condanna. Del resto io penso che lui debba un po' tener conto, non solo di quello che io gli chiedo più modestamente, ma anche dell'articolo assai severo apparso oggi sul Corriere della Sera di Vittorio Messori, che si conclude dicendo: attenzione, che c'è una parte di opinione pubblica che pensa che il mondo cattolico, la Chiesa ufficiale, anche le persone più vicine ai vescovi, predichino bene ma
razzolano male. Certo. Ma Caldarola, lei dice la procura, insomma il tribunale di Terni è uno dei più blindati d'Italia, Alfano dovrebbe mandare gli ispettori non per ispezionare ma per verificare un caso di assoluta capacità di mantenere la privacy, non succede altrove. C'è il sospetto che potrebbe essere l'intervento delle alte sfere, del Vaticano in passato, la Chiesa, che hanno voluto e sono riuscite a tenere un segreto in questa vicenda?
Ma il sospetto occorre per la ragione elementare che i tribunali italiani non sono luoghi in cui i segreti vengono ben tenuti. Spesso gli stessi imputati o imputabili conoscono prima dai giornali di quanto gli arrivi l'atto istruttorio. A Terni invece il segreto è custodito in un modo brillante. Evidentemente c'è, come dire, una forza maggiore, oltre che sicuramente una serietà professionale, che spinge il Tribunale di Terni a secretare gli atti. Ora, gli atti secretati possono essere resi pubblici dalle parti. Una delle parti non si conosce, l'altra parte la si conosce, allora faccia questo gesto verso un'opinione pubblica l'altra parte. Così si evita anche di ragionare attorno alle ragioni segrete di queste molestie sessuali. Anche nell'ipotesi che si scoprisse che siamo di fronte a un caso di omosessualità, qual è il problema? Forse il problema è per quel mondo cattolico che condanna l'omosessualità e non ne vuole sentir parlare.
Ma qualcuno dice questa sarebbe una buona notizia per la Chiesa, perché vuol dire che, pur sapendo che Boffo era omosessuale, insomma, hanno capito che bisogna smetterla di fare le crociate e lo avrebbero accettato. Lei è d'accordo su questo?
Nel mondo sono possibili diversi comportamenti sessuali.
Un'altra cosa, Caldarola, mi viene da titolarlo querele a confronto. Sallusti, il vice direttore del giornale, diceva: attenzione però, perché quando viene querelata Repubblica o l'Unità si grida attentato alla democrazia. Quando viene querelato il giornale, come è accaduto con Di Pietro e forse potrebbe accadere anche con Boffo, chissà, nessuno ci difende nello stesso modo. Che ne pensa di questo?
Io penso due cose. La prima cosa che penso è che il politico che querela sbaglia. Di politiche che querelano ce ne sono stati, c'è Berlusconi che lo sta facendo a man bassa, però ce ne sono stati anche a sinistra, D'Alema, Fassino, diciamo.
Sì, D'Alema che querelò Forattini.
Forattini, poi ritirò la querela, insomma ce ne sono stati tanti. Io penso che sia uno strumento prepotente di difesa dell'uomo politico, la cui vita pubblica deve essere pubblica. L'altra ragione, secondo me, sta nel fatto che io sono per difendere tutti, per difendere il giornale quando viene querelato e per difendere Repubblica quando viene querelata. Detto questo, non mi pare però che in Italia il problema cruciale sia la libertà di stampa. Le manifestazioni che vengono indotte in questi promosse in questi giorni a favore della libertà di stampa mi pare che contraddicono con la realtà, che vede una stampa abbastanza libera di dire quello che gli pare sul Premier e la stampa amica del Premier di dire quello che gli pare di dire sugli avversari del Premier.
Però non trova Caldarola che la querela di Berlusconi a Repubblica e ora all'Unità si porta dietro il sospetto che con tutta la concentrazione di potere anche mediatico, economico che c'è attorno alla figura di Berlusconi, uno possa dire beh, dove non arriva col controllo può arrivare con le querele. È un sospetto che cambia un po' rispetto alla querela che può essere di Di Pietro o di qualcun altro, no?
Sì, no, certo, la querela del Premier, la querela del capo del governo è in generale più pesante della querela di un cittadino qualsiasi o anche di un personaggio eminente della politica italiana. Anche per questo vedo che oggi il Premier ha querelato l'Unità con argomentazioni francamente capziose. Io non so se sia tutta farina del sacco di Berlusconi o se vi siano dei suggeritori che lo stanno spingendo su una linea di rottura con alcuni settori del mondo dell'informazione che avvelena la politica italiana. Ci vorrebbe qualcuno che dichiarasse una pace unilaterale o qualcun altro che spingesse le parti, come dire, ad un ragionevole compromesso. Così non si può andare avanti, mi pare evidente.
Grazie Peppino Caldarola, buona
Grazie
serata.
A voi, arrivederci.
18:55, ascoltatori, prendiamo Giuseppe che ci chiama dalla provincia di Massa Carrara, buonasera.
Buonasera a lei. Senta, io mi voglio ricollegare al discorso, anche riconosco il giornalista prima che è molto valido, che ora che la smettono sia la sinistra di attaccare completamente e quando a un certo punto vengono attaccati loro non devono fare i moralisti, ma è che ora che parlano, che si faccia un po' anche per quanto non sia più il giornale a fare l'opposizione al governo, ma che sia questo partito democratico se così esiste. Pronto?
Sì, cioè lei dice non devono essere i giornali a fare l'opposizione al governo, ma i partiti, il super partito di Repubblica, ha detto Berlusconi.
Esatto, che deve smetterlo. A un certo punto io che voto centro e purtroppo mi voto il PDL in questo momento perché non vedo altra alternativa a quello che mi potrebbe essere.
Benissimo, grazie. Solo una campagna.
No, sì, un'altra cosa, sì. Scusi, vorrei dire.
Sì.
Come mai che nessun giornale a cominciare dal vostro, che io tutti i giorni leggo e faccio 60.000 chilometri all'anno e ho sempre acceso la vostra trasmissione, non parla che i GIP della Campania hanno riaperto il caso SME, per cui io, a me non mi interessa che il presidente vada a letto con le mutande o senza mutande, mi interessa però che un presidente non mi venda la SME. Questo non ne parlano ancora, come mai? L'unico che ne ha parlato è il giornale.
Va bene, grazie. Fabrizio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Buonasera, io ho ascoltato tutta la puntata di ieri, continuo a sentire più o meno le stesse riflessioni sull'innocentismo, colpevolismo, boffo colpevole, boffo innocente. Quello che secondo me sfugge è un'evidenza, cioè il fatto che questa vicenda di boffo risale al 2004, la sentenza, il patteggiamento. E viene fuori soltanto adesso, nel momento in cui Boffo si è permesso sul suo giornale di richiamare a una certa sobrietà, virgolettato, il Cavaliere, il Presidente del Consiglio. Nel momento in cui si è permesso di attaccare anche velatamente Berlusconi, ecco che il mastino di turno è venuto fuori attaccando Boffo e portando alla luce una vicenda del 2004. Ora quindi noi stiamo a parlare Boffo innocente, Boffo colpevole. Boffo sicuramente è attaccabile perché se ha patteggiato una cosa del genere probabilmente diciamo che non è cristallino il suo.
Eh sì, il punto è proprio questo secondo me, perché che sia una vicenda vecchia però, no, ma il fatto di averla messa in rilievo ora in questi termini è evidente che dal punto di vista di Feltri è una campagna riuscita, su questo c'è poco da fare, gli altri che avevano dato la notizia non erano riusciti a farsi sentire. TG3.
Berlusconi querela anche l'Unità, a Bruxelles non ci serve il permesso per parlare, manifestazione della Federazione Nazionale della Stampa per la libertà di informazione. Influenza, il viceministro Fazio rilancia l'ipotesi di chiusura mirata delle scuole, il picco atteso a dicembre, il 12 vertice europeo. I precari tagliati dalla riforma occupano a Benevento il tetto dell'ex provveditorato, Franceschini licenziamento di massa da parte dello Stato. Dopo le aggressioni ancora violenza contro i gay a Roma, ordigni esplosivi nella strada frequentata dagli omosessuali, due ricercati. Alloggi popolari in cambio di mazzette ad occupanti abusivi, pioggia di segnalazioni dopo la denuncia del Comitato Antiracket di Milano. Allarme al vertice sull'ambiente a Ginevra, i mari salgono più del previsto, ma la meteorologia può aiutare a prevenire i disastri ambientali. Bahia, il film Colosso al Ritornatore, apre ufficialmente stasera la mostra di Venezia, solidarietà anche politica fra tre generazioni.
E del film Bahia e del botta risposta tra Berlusconi, che con Medusa è produttore del film, ha detto mi è piaciuto molto, e il regista Tornatore che ha detto sì, mi fa piacere che gli sia piaciuto, ma il film non parla solo di un comunista che è tornato dalla Russia deluso, abbiamo già parlato in apertura del programma. Titoli di Sky TG24.
Influenza A, il picco a Natale, Fazio non esclude la chiusura delle scuole.
È in fin di vita a Napoli il 51enne cardiopatico contagiato dal virus.
Immigrati respinti, Barroso chiude il caso, Almunia fa ironia su Berlusconi.
La Marina di Malta soccorre 84 somali nel canale di Sicilia.
Caso Avvenire, Boffo non si dimette, il premier cita per danni, anche l'Unità.
Violenza sessuale su una sedicenne in manette, 8 ragazzi a Scampia.
Quarta aggressione in un mese a Roma, questa sera presidio nella Gay Street.
Attacco kamikaze in Afghanistan, decine di morti, Karzai aumenta il suo vantaggio.
Primo allenamento per Ranieri a Roma, darò tutto me stesso, dice il tecnico.
Si apre la mostra del cinema di Venezia, tappeto rosso per Bahia di Tornatore.
E avete sentito anche ai titoli di Sky TG24, la quarta aggressione in meno di un mese a Roma nei confronti di omosessuali o di posti, dove discoteche, locali frequentati da gay. Che cosa succede nella capitale, dove il sindaco Alemanno giorni fa aveva parlato di un sottofondo di ostilità nei confronti dei gay? Fabrizio Marrazzo dell'Arcigay della capitale.
Ieri sera un motorino con dei ragazzi si è avvicinato qui e ha lanciato un primo petardo, bomba carta, in quella prossimità. Successivamente la gente che era qui affollata si è spostata, altre due persone sono venute a piedi e hanno lanciato un'altra bomba carta in questa direzione. La strada in serata è piena di circa migliaia di persone che si sono spaventate ed è entrato il panico. Ed un atto terroristico che poteva uccidere due persone, e quindi per questo noi stasera saremo qui alle ore 22 a manifestare per dire che non abbiamo paura e chiediamo alle istituzioni di intervenire.
824 0024 il numero verde per intervenire in diretta. Tra pochissimo, prima però vogliamo fare due chiacchiere con Massimo Tammaro, comandante delle Frecce Tricolore. Buonasera.
Buonasera a lei.
Siamo molto orgogliosi, ci fa piacere averla nostro ospite, soprattutto perché oggi i titoli, ma adesso lei ci dirà se sono un po' forzati dei giornali, parlano di lei e dicono il pilota che ha detto no al leader libico. Questo è il Corriere. La questione la sappiamo tutti, era quella del fumo verde o fumo tricolore. Com'è andata?
Diciamo che sì, non sono certamente un eroe, ho fatto il mio dovere, anzi noi abbiamo fatto il nostro dovere. Noi avevamo un indirizzo chiaro quello che avremmo dovuto fare durante la nostra permanenza in Libia, e i fatti parlano chiaro. Noi abbiamo volato con il nostro tricolore, abbiamo steso in segno di amicizia verso il popolo libico il nostro tricolore e la nostra bellissima bandiera.
Lei tra l'altro viene descritto come insomma una persona molto capace, un militare a scalato, lei è entrato nelle Frecce Tricolori come nella posizione più in basso e poi adesso è il capitano, le guida lei in pratica?
Ma il comandante è il pilota più anziano che dopo un po' di anni di volo nella formazione continua comunque a volare, ma esce e gestisce proprio il reparto, però alla base di tutto io sono un ufficiale dell'aeronautica militare, sono, e lo penso, un ragazzo molto fortunato che si impegna, orgoglioso di essere italiano e orgoglioso di portare nel mondo qualcosa che viene poi considerato orgoglio della nostra nazione.
E questo è un tema importante. Lei appunto è un pilota d'esperienza, dice sono fortunato, in effetti fa un lavoro meraviglioso, perché per chi ama l'aviazione guidare le frecce tricolori è il massimo. Sappiamo che sono intercorsi, questioni diplomatiche tra il ministro La Russa, l'ambasciatore eccetera, però ci racconti qualche momento di difficoltà sulla pista quando sembrava che non doveste partire e non si sapeva più che cosa stava avvenendo?
Ma ci sono stati solo dei momenti in cui abbiamo trovato difficoltà nel trovare l'accordo su quello che si sarebbe dovuto fare il giorno del sorvolo. Però devo dire che le indicazioni erano chiare. Io peraltro ero in contatto diretto sia con il ministro La Russa che ovviamente con la mia catena gerarchica, e quindi sì. Alla fine poi il problema si è risolto.
Cioè lei era in contatto telefonico, insomma via radio.
Sì, via telefonico, nel senso che potevo comunque in ogni momento essere supportato.
Lei non ha dovuto
fornire indicazioni su quello che bisognava fare.
Non ha dovuto fronteggiare direttamente da questo punto di vista le autorità militari libiche o politiche che chiedevano quello che sappiamo tutti.
Beh, diciamo che lì in Libia ero presente.
Era
io,
lei.
Quindi è ovvio che ho dovuto confrontarmi, ma non sono sicuramente un eroe.
No, però certo, ecco. Oltre a dover guidare le frecce tricolori, che già è una cosa difficilissima farle andare in quel modo spettacoloso, dover poi anche affrontare la questione. Però di questo abbiamo parlato.
Però, sì, se lei mi consente, certo. Io devo dire che queste persone con cui, tra virgolette, si dice mi sono confrontato, erano persone, perché ci tengo molto a dirlo, molto cordiali, che ci hanno accolto.
Quindi nessun clima di ostilità,
con
insomma.
Grande gioia, molto orgogliosi e felici.
Erano contenti che voi foste lì.
Esatto, di averci lì e ci hanno trattato benissimo. Quindi ogni tipo di, tra virgolette, discussione è stata una discussione assolutamente
a più alti livelli,
tranquilla,
e questo
civile,
è chiaro. Però mi dica una cosa,
serena.
Mi dica una cosa, comandante, perché loro erano contenti di avervi lì, ma voi avete avuto qualche momento di imbarazzo? Sui giornali si è parlato molto, un'onorificenza eccessiva a Gheddafi, che ha ospitato il terrorista di Lockerbie, il nostro esercito impegnato in Afghanistan. So che lei è un militare, quindi naturalmente anche delle consegne, però... tutto filato liscio al 100%, oppure in qualche momento avete pensato era meglio se eravamo da un'altra parte?
No, noi siamo orgogliosi di essere considerati un vanto del nostro paese, un orgoglio nazionale, ragazzi che rappresentano, come tutti quelli che fanno parte delle forze armate, dei valori, e quindi siamo felici di portare questo laddove il paese, laddove lo Stato ce lo chieda. Come qualcuno molto più importante di me ha detto, è un paese con cui l'Italia intrattiene rapporti diplomatici, le frecce tricolori volano spessissimo all'estero, perché uno dovrebbe discriminare l'invio o meno delle frecce tricolori? Questo ovviamente, tra l'altro, ci tengo a risottolinearlo, non è certo qualcosa che è di mia competenza.
Grazie allora a Massimo Tamaro, comandante delle frecce tricolore, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Insomma, una storia che andava raccontata, senz'altro. 800 24 00 24, Roberto da Como, il primo intervento di questa sera, prego.
Sì, buonasera. Io volevo tornare questa querela tra Feltri e Boffo, perché tra le tante posizioni che si sono sentite in questi giorni, una che mi è sfuggita è la posizione dell'Ordine dei giornalisti, in questo senso. Penso che debba esistere una continenza nel dare una notizia che non riguarda solo il tema, ma anche la temporalità. E quindi il mio interrogativo è: un fatto avvenuto 5 anni fa, che sicuramente ha una rilevanza per l'Ordine dei giornalisti, perché è un direttore, voglio dire, facendo parte dell'ordine professionale, sicuramente deve avere anche una morale di un certo tipo. E quindi sicuramente l'editore, in questo caso la CEI, ha saputo quello che è successo e probabilmente aveva fermato all'epoca Bohov, per motivi suoi giudicato non tale da rompere quel rapporto di fiducia tra direttore e l'editore. Ora, superato questo problema, non riesco a capire come mai si riprenda a 5 anni di distanza una vicenda che dovrebbe essere quantomeno privata, tra virgolette, tra l'editore e il proprio direttore, tenendo anche conto che si tratta di un reato che, se non è stato patteggiato, non risulta neppure al casellario giudiziario, per cui. E la si utilizza come arma politica. Io voglio dire, mi sembra un problema abbastanza serio per l'Ordine dei giornalisti. perché per carità,
guardi, sulle notizie diffuse da Feltri oggi alcuni giornali, visto che ieri è stato pubblicato, reso pubblico il decreto penale, mettono in evidenza alcune contraddizioni rispetto a quello che dice Feltri. Feltri lo sentiremo tra poco, resti con noi così sentiremo le sue risposte su questo. Per il resto, il fatto che si pubblichi una notizia ad alcuni anni di distanza, secondo me è un fatto che c'entra, ci può stare. Le inchieste spesso vanno a rivangare cose del passato. Il fatto che la CEI sapesse di Boffo e non abbia fatto nulla, questo è un problema della CEI. La notizia pubblicata da Feltri, ammesso che sia fondata, e questo cercheremo di capirlo, interessa tanto la gente, tanto che sono pieni i giornali e se ne parla. E in questo la campagna di Feltri, dal suo punto di vista, è riuscita. Non credo che pubblicare la notizia di 4 anni fa sia una questione che riguardi l'ordine dei giornalisti. Comunque, grazie anche per il suo intervento. E del resto l'ha detto lui stesso, Silvio Berlusconi: non voglio rispondere alle domande sulla mia salute perché io sto bene, sto benissimo, sono Superman. Ed è davvero un Berlusconi Superman quello che è tornato sulla scena in questi giorni, lo scrivono anche alcuni retroscena, il giornale, altri fogli, insomma. Berlusconi, tra l'altro produttore di Bari al fin di Tornatore, un capolavoro, Berlusconi politico che azzittisce mezza Europa sulla questione dei portavoci, Berlusconi che è un Superman, sentiamolo ieri. Di sera si definisce così.
Io non rispondo a domande insolenti, offensive e diffamanti. Se queste domande in altro modo me le avesse poste un giornale che non fosse un super partito politico di un editore svizzero con un direttore dichiaratamente evasore fiscale, a un altro giornale, a questi contenuti di domande avrei risposto. Non a quella del fatto che se fossi malato, perché basterebbe per vedere le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per dire che non sono malato, sono Superman. E che Superman? Cioè, a me Superman mi fa ridere.
Superman mi fa ridere. E c'è anche un Berlusconi che querela. I legali del Premier hanno querelato, ma è una citazione per un risarcimento. Anche l'Unità, il direttore concita De Gregorio, si tratta di una citazione per un risarcimento di 1 milione di euro per articoli ritenuti diffamatori. Si parlava dei festini nelle residenze del Premier, si parlava dei suoi rapporti col Vaticano e anche di una battuta della Littizzetto sull'uso del Viagra. Tutte cose diffamatorie. La causa per il risarcimento è concita De Gregorio, il direttore dell'Unità, dice: la nuova strategia d'autunno di Berlusconi che vuole azzittire tutta la stampa.
Questa è la strategia d'autunno di cui anche abbiamo parlato nei numeri dei giorni scorsi, che probabilmente saranno oggetto di azione giudiziaria nei giorni prossimi, perché è del tutto evidente che in questa fase finale della sua battaglia Berlusconi quello che non può comprare deve distruggere. Allora, ci sono alcune cose che non sono in vendita, voi tutti sapete che sta cercando la scalata al gruppo Prisa, che è l'editore del Paes, e vediamo se ci riuscirà. Alcuni altri giornali non sono in vendita e non potendoli comprare, non potendo mettere uomini suoi dentro i giornali, li vuole gestire.
800 24 00 24, eccoci a voi ascoltatori, cominciamo con Maria che chiama da Genova.
Buonasera.
Sì, prego.
Senta, io volevo dire questo, io ho già una certa età e mi ricordo quando ai tempi della Democrazia Cristiana non potevano dire alcune cose eccetera eccetera perché insomma erano indecenti, ora scrivono delle cose oscene. Io trovo che non è vero che non ci sia libertà di stampa, perché dicono tutto quello che vogliono, si insultano dal mattino alla sera sia da una parte che dall'altra. Sta diventando veramente fastidioso, perché non si sa più quando si legge un giornale se è la verità o seppure per odio verso l'altro partito, per odio verso l'altra persona. Io penso che dovrebbe esserci una stampa più seria sia da una parte che dall'altra, io non faccio questione di destra o sinistra, soltanto che è diventata, non lo so, mi sembra.
Va bene, una stampa più seria, lei dice, e d'altra parte bisogna leggerla anche con attenzione, la stampa, i giornali, per farsi un'idea e capire se queste inchieste sono inchieste o se è fango gettato, come dicono alcuni, sugli avversari politici. Secondo me, in molti casi, leggendo, ci si può fare un'idea. Tra poco sentiremo anche il direttore del giornale Feltri, gli faremo alcune domande, perché in effetti alcune cose che lui scrive, secondo altri giornalisti, non tornano. Giovanni dalla provincia di Varese, buonasera.
Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io ho telefonato per complimentarmi con il signor Spalletti, ex allenatore della Roma, il quale ha rinunciato, ho letto sui giornali di oggi, a un ingaggio lordo di oltre 7 milioni di euro. Per me è una notizia molto positiva, perché vuol dire che in Italia, oltre ai radioascoltatori che continuano a telefonare per argomenti che sono stupidi, che sono, fanno parte solo delle chiacchiere, personaggi come il signor Spalletti invece esistono, e io sono grato al signor Spalletti, anche se non lo conosco personalmente, e mi rivolgo a voi affinché questo venga divulgato, affinché tanta gente lo sappia, e mi farebbe piacere.
È vero una cosa di quello che lei dice? No, è vero quello che lei dice. È vero che spesso, insomma, alcuni gesti di generosità, o insomma, poi non lo so, magari Spalletti ce n'aveva talmente tanti di soldi che non gli ha fatto specie rinunciare al suo ingaggio, ha chiesto poi che venissero pagati i suoi collaboratori, questo è anche un altro atto di generosità. È vero che a volte queste notizie passano un po' in cavalleria. Lei ha fatto bene a ricordarcelo, anche a me è piaciuta questa notizia, soprattutto per l'aspetto dei collaboratori, sicuramente meno pagati di Spalletti, ecco, lui sì, sicuramente ha le spalle abbondantemente coperte, però visto che con lui se ne andavano anche, ripeto, i suoi collaboratori, di quelli si è preoccupato nell'ultimo colloquio col presidente della Roma. Vabbè, dove andiamo? Marina, che ci chiama da Lucca, buonasera.
Sì, salve, buonasera. No, io volevo intervenire su quello che è successo a Roma.
Sì, l'aggressione alla Gay Street,
come la chiamano. Sì, cioè io oggi sono rimasta esterrefatta, ma non dal fatto stesso, cioè dal fatto che la politica non prende una posizione. Cioè, se la stessa cosa l'avessero fatta davanti alla scuola ebraica, dico la scuola ebraica soltanto perché è una minoranza, poteva anche essere il circolo, non lo so, degli alpinisti, cioè chiunque avrebbe preso posizione, parlato, chiaramente manifestato.
Vabbè, alcune posizioni sono state prese, no? Insomma, io ricordo nei giorni scorsi, l'ho già detto, il sindaco di Roma Alemanno, qualche parola la spesa,
sì,
c'è stato un incontro con le associazioni dei gay, sì.
Persona, ma voglio dire, l'indignazione deve essere unanime, cioè io vivo con una donna, abbiamo una figlia, ho fatto un'inseminazione all'estero, cioè ci ritroviamo ad essere accusate dai giornali, dai politici, da gente che ha figli di terzo e quarto letto, da parlamentari che si fanno trovare in albergo con ragazzine a sniffare cocaina, cioè stiamo veramente scherzando, sono loro che fanno i moralisti a noi. Cioè a noi che abbiamo fatto delle scelte coraggiose e che vediamo in continuazione nei talk show tuttologi, gente che non sa nulla sull'argomento, che continua a dire sui figli dei gay piuttosto che sulle coppie di fatto eccetera, ma nessuno fa niente per questi bambini che esistono già. Cioè io rimango veramente sconcertata e vedo che mano a mano, anche con diciamo questo andamento politico, insomma con il centrodestra, si va sempre indietro.
Perché
cioè,
si va indietro?
A Roma non l'hanno fatto perché il ministro delle pari opportunità ha detto che non era una città adatta, cioè è la capitale di uno stato.
Non l'hanno patrocinato.
Sì,
non l'hanno voluto sostenere economicamente perché non lo ritenevano.
Cioè, a me sembra assurdo. Io sono stata in Danimarca, è un altro mondo.
Sicuramente un altro paese. Va bene. Grazie. È chiaro il senso complessivo di questo suo lungo sfogo, di questo suo intervento. Francesco, dalla provincia di Ancona.
Buonasera a tutti. Sentivo che c'era tra i temi, c'è il commento di Berlusconi a un film uscito a Venezia di Tornatore.
Baria,
e allora,
sì,
mi è venuta in mente una notizia, a me fa arrabbiare, ma comunque credo sia curiosa, insomma, un po' per tutti, che c'è un film in uscita il 4, un film documentario che tratta si chiama Videocracy, tratta insomma della dell'esperienza italiana.
Un film sulla TV commerciale in Italia negli ultimi 30 anni.
Esatto.
Sì.
E la notizia era che la RAI non ha deciso di non accettare la pubblicità che il produttore di questo film voleva fare sulle proprie reti, perché la risposta, da come leggevo, insomma, una risposta un po' fumosa e burocratese, comunque sostanzialmente
ce ne siamo occupati, perché dicevano che era un messaggio politico e avrebbe dovuto essere seguito da un altro messaggio opposto, sempre di tipo politico.
Quindi era una motivazione di opportunità politica in fondo, no? E allora ecco, insomma, ci sarebbe molto da dire, però ecco, in realtà sembra che la politica del governo anche a questo punto invada anche la sfera artistica.
Vabbè, lì è una scelta autonoma della RAI, il governo non, direttamente non c'entra granché. Hanno preso questa posizione, cioè questa, secondo me, interpretazione eccessiva, anche perché parliamo di cinema, sulla par condicio sembra che il contraddittorio ormai sia diventato l'unica modalità espressiva. Però il governo qua non c'entra Berlusconi. Comunque grazie a lei per il suo intervento. Dove andiamo? Abbiamo qualche ascoltatore che aspetta da un po'. Proviamo con Marco dalla provincia di Roma.
Pronto?
Sì, prego.
Buonasera, io volevo parlare dei precari e delle manifestazioni dei precari. Volevo dire semplicemente questo: abbiamo un deficit pubblico che è uno dei più alti del mondo. Gli insegnanti continuano a lamentarsi del precariato quando poi gli alunni sono sempre meno. Ci sono delle scuole di campagna dove c'è addirittura il numero di maestre è più elevato del numero degli alunni. Io non so cosa vogliono questi precari. Cioè, voglio dire, sull'azienda privata, nel momento in cui vende meno, licenzia la gente. La Gelmini ha detto che servono meno insegnanti, punto, meno insegnanti. Che sono tutte queste manifestazioni in continuazione per posto di lavoro? Tutti gli operai che lavorano nelle piccole aziende che vengono licenziati non è che fanno tutto il macello che stanno facendo loro.
Dicono che c'è un taglio di 150.000 posti, sarebbe il più grande licenziamento di massa della storia. Il Ministero dà altre cifre, dice che sono solo 10.000 i posti da tagliare, si tratta di vedere, perché naturalmente sono due cose completamente diverse, che ci sia da fare qualche risparmio sulla scuola, magari nel personale a favore di altre attività, insomma, dall'edilizia scolastica a riempire di contenuti i vari programmi, questo sì, la denuncia di 150.000 tagli. Adesso approfondiremo più avanti, proviamo a sentire uno di questi precari che sta sul tetto e che oggi ha ricevuto anche la solidarietà di Franceschini. Allora, andiamo a Maria Teresa che ci chiama da Roma.
Pronto?
Sì, prego, in linea.
La sento poco.
E noi la sentiamo bene, se vuol dirci quello che ha da dirci, sì, l'ascoltiamo.
Guardi, buonasera e complimenti. Io, scusatemi se la mia voce è un po' emozionata. Mi sono veramente emozionata per il comandante Massimo Tamaro, perché ha avuto un modo di esprimersi che è tipico delle persone che hanno a che fare con tutte le paure primarie di chi debba controllare i nervi. Quando noi alziamo il naso, vediamo la pattuglia, non pensiamo a quante ore di lavoro e di addestramento, e loro convivono con questo. Io mi permetto, siccome ho fatto l'hostess per 31 anni, di riferire una frase che mi fu detta dal comandante del mio primo volo, che era il comandante Drago. Mi disse: si ricordi, signorina, chi sta in terra giudica, chi sta in cielo naviga. E questo sintetizza tutto ciò che uno deve fare per poter salvare se stesso e gli altri in caso. Ma quello che ha detto il comandante Tamaro penso che possa essere sintetizzato, per cui un applauso alle Frecce Tricolore e a tutte queste persone, se mi permettete.
Grazie e apprezzamenti dunque per il comandante Massimo Tamaro, eccolo qua, insomma, era doveroso farci una chiacchierata stasera per sentire anche qualche retroscena, perché insomma non è che tutto sia proprio filato liscio per questa esibizione delle Frecce Tricolore in Libia. Fausta, che ci chiama dalla provincia di Sondrio.
Posso parlare? Allo?
Pronto, sì, Fausta. Sì, è in linea, prego, esuberante.
Ascolti, parlo da Sondrio. Io volevo riferire la mia esperienza come telefonista alla Stipel ai tempi, in cui capitava spessissimo che gli utenti si lamentavano perché ricevevano telefonate
offensive, parole, di verbi, eccetera, e allora noi dovevamo consigliare loro di rivolgersi alla questura che avrebbero messo il telefono sotto controllo, e così succedeva. Questa è una prassi ancora attuale. Io, leggendo le giustificazioni che sull'ultima pagina del suo giornale il signor Boffo ha scritto, mi sono ricordata della mia esperienza. Quindi volevo testimoniare che quanto lui racconta, e che è quanto poi sostiene anche la CEI, perché sicuramente sarà andata anche lei a fondo della vicenda, è che può capitare. Quanti impiegati, anche oggi, anche una volta, non approfittano dell'assenza del direttore, sì, per usare, sì, il suo telefono anche solo per risparmiare,
un punto,
e non spendere? Una volta poi avevano imparato a mettere il lucchetto al proprio telefono. Il signor Boffo cosa ha fatto? Ha chiuso a chiave all'ufficio. Io credo veramente che qualcuno si sia servito del suo telefono, ed essendo stato segnalato questi importuni che risalivano già forse a prima di quel giorno lì in cui la signora si è rivolta poi alla questura, il telefono essendo sotto controllo, chi è stato incriminato? L'intestatario del telefono.
Sì, sì, quello che lei
io
dice è possibile.
Come faceva lui a dimostrare che non era lui? Cioè, evidentemente, per farla corta avrà pagato. Cosa doveva fare? Non poteva fare niente. Cosa poteva testimoniare? Io volevo solo dire, sono testimoni che
sì,
sono
l'ha già detto.
Verissimili.
Non l'ha già detto, grazie, grazie. Passate. L'ha già detto, grazie, non lo dica più perché altrimenti ci stordisce. Quello che è doveroso aggiungere a quello che dice lei è che, stando a quello che riportano i giornali oggi, i magistrati avrebbero fatto, hanno fatto delle verifiche su quello che diceva Boffo, e però dai tabulati risulterebbe che le persone contattate subito prima e subito dopo dal cellulare di Boffo erano state contattate dallo stesso direttore dell'Avvenire, e quindi si presume che anche le telefonate fatte in mezzo in quei frangenti, a meno che il telefonino non andasse e venisse, fossero state fatte da lui. Però sono presunzioni, i giudici sono persuasi di questo, noi adesso non possiamo che fare delle ipotesi, come anche la sua. Del resto abbiamo perorato la causa di un intervento chiarificatore dello stesso direttore dell'Avvenire, perché insomma non sarebbe male che con una bella conferenza stampa, visto che il fatto ormai è diventato di dominio pubblico, dicesse quello che è successo davvero, visto che lui in parte smentisce, anche se poi non entra direttamente nel merito della vicenda. Ancora ascoltatori, dove andiamo? Andiamo a Leonardo da Bologna.
Sì, pronto, buonasera.
Prego.
Volevo intervenire sul discorso che lei ha fatto relativamente, cioè ha fatto sentire il discorso di Berlusconi a Danzica relativamente, sì, ai giornali, eccetera. Ecco, io direi che in una trasmissione come la sua, visto che voi siete dei giornalisti molto preparati, bravi, io vi ascolto sempre, e venisse detto anche che cosa ha detto l'editore di Repubblica e il direttore di Repubblica, cioè che hanno esattamente smentito quanto ha detto Berlusconi, perché se dobbiamo, in questo momento c'è un attacco ai giornali talmente pietoso,
sì, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
La signora che prima ha parlato, infatti, ha detto che tanto non si capisce niente, uno spara contro l'altro, invece non è così. Le notizie bisogna darle per intero, secondo me. Grazie, buonasera.
Sì, adesso la cerchiamo, la risposta di Ezio Mauro alle accuse. Per esempio c'è Mauro sulla questione della Svizzera, no? In quanto Berlusconi ha detto un giornale con la sede in Svizzera, il direttore è un evasore. Sentiamo cosa dice Ezio Mauro, l'avevamo messa in scaletta ma non l'avevamo ancora mandato in onda. Giuro che è così, è solo una manchevolezza, che risponde sulla questione di De Benedetti.
De Benedetti ha la cittadinanza svizzera come ha la cittadinanza italiana, come gli consentono le leggi e le convenzioni tra i due stati. Ha chiesto la cittadinanza svizzera come segno di riconoscenza nei confronti di un paese che lo ha ospitato con la sua famiglia durante le leggi razziali. Ma che cosa vuol dire questa frase nell'intenzione del Presidente del Consiglio? C'è qualcosa di oscuro sotto? C'è qualcosa che non funziona o che non va? Essere svizzero è in qualche modo una deminuzio o è addirittura un insulto nell'intenzione del Presidente del Consiglio? Potrebbe in qualche modo spiegarsi meglio?
Vittorio Feltri, buonasera.
Sera.
Direttore del giornale. A dire la verità, questa mattina su Avvenire e anche su altri giornali, tra cui il Corriere, si mettono in evidenza come, rispetto a quello che è stato reso pubblico ieri nel decreto penale riguardo alla vicenda Boff, ovviamente, ci siano delle contraddizioni rispetto a quello che invece lei ha scritto nel suo primo articolo che ha sollevato tutta questa questione. Io vorrei vedere brevemente questi punti perché mi sembra importante. Lei oggi ha già replicato ad alcune di queste questioni, però diciamolo anche agli ascoltatori. Un punto è, si scrive su Avvenire, non può esserci stato patteggiamento da parte di Dino Boffo perché non c'è stato alcun processo a suo carico.
Ma io questa mattina ho pubblicato il decreto penale di condanna, come hanno fatto altri giornali. Se diciamo il problema è nominalistico, per l'amor di Dio, possiamo discuterne fino a mezzanotte, ma a me sembra che la sostanza sia questa: qui c'è un decreto di condanna, quindi una condanna, e in base alla violazione dell'articolo 660 del codice penale, fra l'altro Boffo è imputato per molestie e alcune anche con ingiurie che alludevano ai rapporti sessuali di una signora con il suo compagno, eccetera, eccetera. Quindi questa è la notizia. Poi non so come vogliamo chiamare questo decreto, vogliamo trovare un'altra definizione, troviamola.
Sì, forse
mi sembra
questo
che
aspetto
il problema
forse
sia questo.
È superabile. Un altro punto, dice questa volta Fiorenza Sarzanini sul Corriere, Boffo è stato querelato da una signora di Terni, scriveva Feltri, invece no, perché la denuncia era contro ignoti. Un particolare anche questo, però...
Sì, benissimo. Cioè, se la signora Sarzanini ha verificato questo, non ho motivo di dubitare, ma rimango sempre al solito punto: che cosa cambia?
Cioè lei dice la sostanza di quello che noi scriviamo...
Qui parliamo di un reato, no?
È confermato dai fatti di Terni.
C'è un reato commesso secondo il decreto penale da Boffo. Boffo è stato condannato e cos'altro devo aggiungere? Se poi ci sono dei dettagli che... non coincidono con quello che è stato detto fino a oggi, pazienza, ma non cambia la storia, non cambia.
Quello che potrebbe cambiare è se, come da alcune stralci di autodifesa del direttore d'Avvenire Boffo, che in realtà poi lui direttamente non entra nel merito, invece forse dovrebbe a questo punto, è sulla possibilità che queste telefonate, come si è detto, non fossero partite da lui e si trattasse sostanzialmente di un grande bolla di sapone, nel senso di un equivoco sostanzialmente. La domanda che io le faccio però non è questa, Feltri.
Ah, mi scusi, ma io allora devo precisare una cosa,
sì.
Perché il giudice, chi ha indagato,
certo,
diciamo,
i giudici sarebbero rimasti,
non ha creduto,
questo è vero, è doveroso, va detto,
perché non ci ha creduto.
Certo, la domanda è stata fatta, i giudici hanno spiegato, se no non ci sarebbe stata questa condanna, è evidente. La domanda però è questa: se la questione avesse fondamento, come sembra da quello che lei dice avere, la Chiesa, che sicuramente era a conoscenza di questo perché è una questione nata nella curia di Terni, avrebbe tacitato tutto, rimanendo col fianco aperto a possibili critiche di questo spessore, commettendo una grossa imprudenza.
Ma a me risulta che la signora in questione sia stata risarcita e quindi non è stata neanche poi nominata in questi giorni, proprio perché aveva accettato il risarcimento. E io credo che l'unica imprudenza commessa da Boffo sia quella di aver tenuto nascosti gli atti, che pure sono presenti nel dossier e che sono soltanto nelle mani di Boffo a questo punto, perché il GIP che ieri ha consegnato il decreto penale di condanna ai giornalisti non ha ritenuto di renderli pubblici, almeno per il momento. E quindi solamente Boffo può chiarire le cose, ma è chiaro che parlare senza esibire dei documenti ha un peso. Se invece Boffo, che ne ha le possibilità, esibisse gli atti, allora tutto sarebbe chiarito. E se non ci fossero scritte delle cose, diciamo così, che Boffo non vuole rivelare al mondo, evidentemente le mostrerebbe con tranquillità. Invece, se le tiene nascoste, è chiaro che sorge in tutti il dubbio che contengano cose che forse sono sconvenienti.
Senta Felti, lei ha già detto che ritiene alcune di queste vicende questioni solo dei dettagli, questioni che vengono sollevate su quella che è la notizia che lei ha pubblicato. Però questa nota informativa, adesso che si è chiarito che questo secondo documento che voi avete pubblicato fin dall'inizio non era un documento giudiziario, ma una lettera, un qualche cosa, a questo punto come lo definisce? Da dove viene? So che non me lo dirà mai, ma insomma, questo documento, che documento è?
Guardi, questa mattina un giornale, il Riformista, fa tutta una serie di congetture e pare che sia stata una trama consumata in Vaticano. Un paio di giorni fa Dago Spia ha detto di aver dato un'occhiata al foglio, alla velina in sostanza, e di aver visto in controluce lo stemma del Vaticano, quindi c'è anche questa possibilità, e cioè che quella notizia contenuta nella velina arrivasse dal Vaticano.
In ogni caso,
queste sono cose che riferiscono, sono affermazioni mie, perché sennò domani si ricomincia.
No, un'altra cosa però, perché sulla provenienza, e queste sono le ipotesi che sono state fatte, però sul fatto a questo punto che non sia stata una ricerca da parte del giornale, insomma da parte vostra, non è che siete andati a cercare un documento inedito, è quel documento che è circolato anche nelle curie e che voi avete deciso a un certo punto di pubblicare.
Io questo non posso saperlo. Il materiale che abbiamo recuperato noi è quello che già da qualche giorno, quasi una settimana, il nostro giornale cita ampiamente e che ha mostrato anche il primo giorno, quando cioè la notizia è stata divulgata. Quindi io non riesco a capire dove si voglia arrivare dicendo il documento da dove viene, chi è, chi non è. Qui c'è un decreto penale con un'imputazione e una condanna. Poi c'è anche un fascicolo nel quale ci sono tutte le carte che dimostrano l'origine, diciamo così, del reato. E allora guardiamo quelle, ma siccome quelle sono state secretate e le ha in mano Boffo, se Boffo pensa che noi abbiamo scritto cose profondamente sbagliate, prende questi documenti, li esibisce e la smettiamo di discutere. Io quello che so l'ho scritto, di più non so o non posso dire, che è poi lo stesso.
TG1.
Influenza A Fazio, picco tra Natale e Capodanno, nessuna chiusura generalizzata delle scuole, previsti 3 milioni di malati. Immigrazione, piano UE, solidarietà a rifugiati, fermezza con clandestini, polemica chiusa con l'Italia, Almunia scherza, non posso parlare? Berlusconi cita per danni l'unità, PD grave intimidazione, PDL, Premier si difende da calunnie, Fini no a demonizzazione delle persone, stanze aperte, armati senza chiave al Tribunale di Roma, chiunque può entrare e portare via fascicoli e documenti riservati. L'ultima moda tra gli adolescenti americani si chiama Super Pogo, è un bastone a molla che permette salti di oltre 2 metri. George Clooney ed Elisabetta Canalis si sposano, un tabloid inglese lancia l'indiscrezione e la favola continua. Antonella Clerici presenterà il 60° Festival di Sanremo, per me è un sogno, dice, sarà una grande festa degli italiani.
E ancora dichiarazioni di Massimo D'Alema dalla festa del Partito Democratico a Genova sull'allarme informazione, presunto allarme informazione, la manifestazione annunciata per la libertà informazione, come sapete, in Italia a settembre, dopo le querele a Repubblica e oggi anche all'Unità. Dice D'Alema: io spero che non sia solo una manifestazione dell'opposizione, ma scendano in campo i cittadini italiani, spero anche che nel centrodestra, nonostante lo stato politico di sudditanza, si levino voci preoccupate, perché su questa strada anche il loro futuro politico è compromesso. Poi aggiunge D'Alema: credo che già qualche esponente della destra si renda conto che Berlusconi è un problema per il futuro della destra. Titoli del TG5.
Influenza A, il picco tra metà dicembre e metà gennaio con 3 milioni di possibili ammalati. Il viceministro Fazio, entro ottobre pronte 48 milioni di dosi di vaccino. Possibile stop alle scuole in casi particolari. Il Papa, Dio persegue le colpe ma difende i peccatori purché sappiano dire di no ai vizi del mondo e cambino vita. Iniziato lo smantellamento della tendopoli all'Aquila, Bertolaso, è tempo di dare un tetto a tutti gli aquilani. Stupro di gruppo nei vicoli di Scampia, a Napoli, su una ragazza di 16 anni, 8 arrestati, di cui 7 minori. Le grida della giovane hanno attirato i carabinieri. Fino a 450 euro la spesa per i libri di testo. Per risparmiare c'è chi scarica i testi dal web, chi li compra online o chi li dà in comodato d'uso. Si apre il Festival del Cinema a Venezia con Bahia del premio Oscar Giuseppe Tornatore, giudicato un capolavoro. Pier Silvio Berlusconi, il nostro impegno per il cinema italiano.
E insomma, Bahia, il film di Tornatore, anche questo, diciamo, botta risposta e interessamento di Berlusconi, produttore, con Medusa, del film, interessano tutti i telegiornali che stasera hanno messo in tutti i titoli d'apertura, titoli del TG della 7.
Sarà fra dicembre e gennaio il picco dell'influenza A in Italia, previsti almeno 3 milioni di italiani colpiti dal virus. Lo ha detto il viceministro Fazio, che non esclude chiusure mirate delle scuole. Fazio rassicura che la pandemia è meno grave del previsto. Restano molto gravi invece le condizioni dei due malati ricoverati a Monza e a Napoli. Per Bruxelles è chiusa la polemica sui portavoce innescata dalle critiche di Berlusconi, ma al vertice Ecofin il commissario Almunia alle domande dei giornalisti risponde con ironia: a chi devo chiedere il permesso di parlare? Violenza di gruppo su una sedicenne a Scampia, la periferia di Napoli. Gli autori dello stupro sono 7 minorenni e un giovane di 19 anni, tutti arrestati dopo l'intervento dei carabinieri. Grande attesa stasera a Venezia per la proiezione di Bahia, il film di Giuseppe Tornatore apre al Lido la mostra del cinema, un colossal da 35 milioni di euro che racconta 40 anni della storia d'Italia vista da un paese del sud.
Luigi che ci chiama dalla provincia di Modena, buonasera.
Sì, salve, prego. Buonasera, mi sente?
Sì, prego.
Allora, io volevo intervenire su quello che ha detto poc'anzi quel ragazzo sul taglio sulla scuola. Io sono, mia moglie è insegnante, professoressa di italiano in provincia di Modena. Allora, io le dico solo questa cosa: l'anno scorso gli aventi diritto all'insegnamento chiamati a Modena per scegliere la cattedra erano più di 120 persone, quest'anno 76. Già da qui le faccio la proporzione, qua siamo solo in provincia di Modena.
Che cifre sono queste? La provincia di Modena, ma cosa sono? Le scuole superiori?
Sì, la provincia di Modena.
Cifre ufficiali?
Per le medie.
Cifre ufficiali, 120-70.
Sì, erano 116-120, adesso il numero esatto non lo ricordo benissimo. E invece il numero esatto delle chiamate erano 76. Mia moglie era 75esima. A Bologna invece tantissima gente è rimasta a casa, fra cui una cara collega di mia moglie che l'anno scorso ha insegnato, ma con i tagli quest'anno non è riuscita a dare insegnare. Devono aspettare le chiamate a casa dalle varie sedi di scuola con la nomina fino al 1 giugno anziché il 31 agosto.
Va bene,
così
grazie.
La signora Germini può risparmiare qualcosa sicuramente.
Ma questo gente, il problema delle nomine c'è sempre stato, più, cioè, non sempre negli stessi termini, ovviamente ogni anno c'è un po' di complicazione quando si devono fare le liste poi degli insegnanti eccetera. Adesso c'è questo allarme per un taglio, dicono i sindacati, eccessivo di precari, e tra poco vedremo anche di capirci qualcosa di più. Antonio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera, sono in linea.
Sì, prego.
Sì, senta, io vorrei intervenire sul caso Boffo, facendo osservare che, almeno a mio parere, tutto il polverone che si sta facendo su questa vicenda è assolutamente assurdo. È assurdo.
Ha sentito Vittorio Feltri poco fa?
Io definirei...
Ha sentito Feltri poco fa ai nostri microfoni?
Sì, è proprio perché ho sentito Feltri, sì. Questo mi convince ancora di più.
Sì.
È assurdo perché si basa proprio su quello che io definirei il teorema Feltri. Il teorema Feltri recita così: siccome uno dei tanti giornalisti che hanno stigmatizzato comportamenti disinvolti del nostro Presidente del Consiglio è un gay, ammettiamo pure che sia un gay, che strangola le vecchiette, la peggiore persona del mondo. Allora i comportamenti del Presidente del Consiglio o non esistono, oppure il nostro Presidente del Consiglio è libero di scoparsi le escort che vuole. Mi sembra una relazione assolutamente assurda. Il problema
però
non
mi
è
scusi,
se Boffo è o non è gay. Il problema è se il nostro Presidente del Consiglio,
cioè, qualunque
ha
argomento,
determinati comportamenti, mi faccia terminare.
Sì.
E se questi comportamenti sono consoni a un Presidente del Consiglio.
Ma qualunque argomento, qualunque notizia fosse stata sollevata, credibile o no, da Feltri sulla questione, in questo caso del direttore dell'Avvenire, uno che si era schierato contro uno stile di vita, aveva detto, fra l'altro con parole anche piuttosto morbide, insomma, secondo me il vero motivo dell'attacco è quello sull'immigrazione, lì sì che il Quotidiano dei Vescovi era stato molto duro, ma insomma... qualunque argomento non la interessa, perché sarebbe solo un teorema, cioè se anche la notizia fosse fondata, come ieri apparentemente il decreto penale di Terni ha messo in evidenza, a lei questa cosa non interessa.
Guarda quello che fa Berlusconi.
Solo quello che fa Berlusconi.
Ma scusi, c'è mica confronto tra il direttore di un giornale e il Presidente del Consiglio. Mi sembra che sia evidente, cioè tutto questo è soltanto per distogliere l'attenzione e spostare l'ottica su comportamenti di persone assolutamente marginali e per giustificare certi comportamenti che una certa parte dell'opinione pubblica stigmatizza e ritiene riprovevoli, mi sembra.
Va bene, grazie anche a lei per il suo intervento. Andando in ordine, adesso chi abbiamo? Anna da Verona, buonasera.
Buonasera a lei.
Prego.
Io un grazie lo vorrei proprio dare davvero al direttore Feltri per quello che ha detto, e lo gravo probabilmente di aspettative che sono personali, ma nel comune parlare sento che è di tutti noi. Gravo il suo intervento e lo riporto come si cerca di solito nello spirito del legislatore il motivo della legge. All'inizio io ho già dimenticato il perché il caso non mi interessa, il caso in sé. Lo spunto, lui aveva detto chi vuol fare il moralizzatore se non altro sia pulito. Allora io ho pensato che probabilmente lui faceva riferimento o accennava o sentiva il bisogno di ricerca di quella umiltà, che è brutta la parola, sembra, ma l'umiltà dell'intelligenza è quella che ti porta al dubbio, è quello che ti fa comportarti nella normalità, ma una normalità impegnata, perché adesso il comportamento nostro è un po' demoralizzato, secondo me, perché viviamo in un clima banalizzante tremendo. Allora io ho pensato, probabilmente anche lui, cioè io spero che da questo caso, che non mi importa entrare, oppure anche da sfrondandolo da tutti quanti questi appagamenti, perché l'intelletto quando comincia a ragionare ci gioca, è un giocoliere e appaga tanto, sfrondiamolo di tutto e portiamo l'uomo di dire basta darti aria, basta darti questa sicurezza di tutto e ritrova il dubbio. E se sbagliassi, una volta c'era qualcuno che cercava l'uomo, adesso l'uomo,
vabbè,
non...
insomma, cerchiamo l'uomo, Diogene, fermiamoci qua, volevo dare una notizia, grazie comunque per il suo intervento un po' ondivago. Una dichiarazione del Presidente della Camera Gianfranco Fini dalla festa del PDL di Mirabello, dice: il Popolo della Libertà ha senso se è un grande partito plurale del 40%, se invece qualcuno ha in mente una casermetta in cui qualcuno comanda sarà la sua opinione, ma non è la mia, probabilmente neanche quella degli elettori. PDL come una casermetta, dice Fini, no, così non si va da nessuna parte. Allora, ancora ascoltatori. Gianluigi dalla provincia di Vicenza. Prego.
Pronto?
Sì.
Buonasera. Senta, complimenti per la trasmissione intanto. Poi io intervenivo.
Grazie.
Per dire questo. A me sono cadute le braccia nel sentire la difesa che Ezio Mauro ha fatto davanti alla platea del PD riguardo all'accusa di essere un evasore fiscale. Cioè, Ezio Mauro ha ammesso di aver evaso 800.000 euro di IVA o di imposta di registro, e poi per prendere l'applauso ha detto In base però ad una legge del nostro Stato, io avrei potuto risparmiare perché avrei potuto pagare tasse addirittura su 500.000 euro in meno, e ha preso l'applauso di tutti i rappresentanti del PD che c'erano in quel momento.
Però almeno di una cosa, quella legge
che Bersani, sì, ha tolto, perché era una legge che permetteva ai grandi evasori, a tutti gli evasori, di poter evadere senza nessun problema, nel senso che diceva: signori, il fisco non può intervenire se voi dichiarate almeno il valore catastale del bene che state acquistando o vendendo. Cosa voleva dire? Voleva dire che si impediva al fisco di indagare se si dichiarava almeno il valore catastale di un bene. Il valore catastale del bene di Ezio Mauro era enormemente inferiore al valore commerciale.
Sì, beh, questo è quello che succede in molte transazioni, però una cosa volevo dirle, almeno il fatto che Ezio Mauro abbia comunque ammesso, anche se poi con quella coda che forse è una mezza gaffa in più, però almeno ha ammesso. Però c'è una controreplica, la vogliamo sentire tra un attimo, perché dopo che Berlusconi ha ribadito il direttore di Repubblica è un evasore, ci sono nuove dichiarazioni di Ezio Mauro.
Per quanto mi riguarda, Berlusconi ha detto un'altra volta un falso palese. Io ho già spiegato pubblicamente nel corso di un dibattito che non ho evaso in alcun modo le tasse nell'acquisto della casa, che i giornali della destra hanno messo nel mirino non avendo altro. Quindi non solo non c'è stata evasione fiscale, ma ho potuto dimostrare di aver pagato più di quanto la legge mi avrebbe permesso di pagare, perché non mi sono avvalso di una norma sull'imposta di registro che era in vigore allora e che ai termini di legge mi consentiva di realizzare un forte risparmio fiscale. Dunque Berlusconi dimostra di non conoscere le leggi, di pensare che tutti siano come lui, che si è reso campione di evasione fiscale, come sul giornale abbiamo dimostrato in passato e ricordiamo anche oggi.
Proviamo a sentire se c'è in diretta Fini su Sky TG24.
No, per delle campagne di denigrazione, delle querele, è un'ordalia.
Questa era Fini, qualche dichiarazione l'abbiamo fatta sentire, qualcosa avevamo detto prima, alla festa del PDL a Mirabello, in provincia di Ferrara. Andiamo a Nicola che ci chiama da Roma.
Buonasera.
Sì.
Io volevo intervenire in merito al decreto penale di condanna emesso a carico del dottor Boffo. Si tratta di una vera e propria sentenza di condanna, avverso la quale, se il dottor Boffo fosse stato veramente innocente, poteva opporsi entro 10 giorni dalla sua notifica.
Sì, lui non si è opposto, questo è
accertato. Di un processo,
sì,
all'interno del quale aveva tutte le facoltà di legge, previste dalla legge, per dimostrare la sua innocenza. Se non ha fatto, ovvero se non ha scelto di opporsi, ma di accettare questa condanna e quindi sostanzialmente di ammettere le sue responsabilità, è perché evidentemente era perfettamente cosciente del fatto che era colpevole, non poteva sfuggire dalle proprie responsabilità e quindi gli conveniva accettare una condanna modica, contenuta, che è proprio la condanna prevista all'interno di questo decreto penale emesso dal giudice nei suoi confronti. La difesa del dottor Boffo mi sembra all'evidenza goffa, sostenere che un ragazzo tossicodipendente, per giunta deceduto e quindi non in grado di smentirlo, avrebbe utilizzato il telefono al suo posto è francamente risibile, tant'è vero che il giudice non l'ha assolutamente creduto, non l'ha seguito su questa strada e lui stesso, ripeto, poiché in quel momento ha recuperato la razionalità,
sì,
non
però
si è opposta a questo
perché
decreto penale, non
il punto non è che lui ha tirato in ballo, mi scusi,
sarebbe stato evidentemente rovinoso.
Sì,
per
però
lui,
mi scusi una cosa, il punto non è che lui ha tirato in ballo una persona che poi è deceduta, perché questo potrebbe anche essere una coincidenza. Il punto che ha convinto i giudici, a quello che si è capito oggi dai giornali, è che sono state fatte le verifiche sulle telefonate fatte dal cellulare di Boffo prima e dopo quelle fatte alla signora molestata, erano tutte sono state contattate le persone, era stato Boffo a chiamare, allora per deduzione si è detto doveva essere lui, e poi sono stati sentiti anche dei testimoni che hanno confermato il legame, la conoscenza con la signora eccetera, non il fatto che la persona coinvolta sia morta, perché questo di per sé non dice niente. Comunque grazie anche al suo intervento. Adesso andiamo a Paolo da Milano. Buonasera.
Dunque, ecco qua, volevo fare un po' il quadro generale della situazione, cioè c'è una grossa differenza tra queste partite che si giocano uno a uno Feltri contro Mauro, che praticamente c'è l'affare Berlusconi, no, non è nato da Repubblica che ha scavato negli archivi di Berlusconi o ha fatto lo scoop. La signora Lalio ha detto che frequentava minorenni e che la sua salute mentale, la sua salute in generale, le dà la preoccupazione.
Sì.
Quindi, mentre invece adesso stiamo scavando su Enzo Mauro, su Boffo, che a noi francamente non ce ne importa niente delle relazioni sessuali del dottor Boffo, francamente. Mentre invece è un po' più interessante capire l'equilibrio del Presidente del Consiglio. Tutto, quindi è inutile che
certo, sulla differenza di ruolo, da questo punto di vista io sono d'accordo con lei, sono rilevanze completamente diverse, quella che riguardano il Presidente del Consiglio nel suo ruolo, insomma. Poi ci sono anche le domande sul fatto dei favoritismi in lista, di possibili scambi di favori sessuali. Su questo è tutta un'altra questione rispetto invece alle pure semplici inclinazioni sessuali del direttore di Avvenire. Altra cosa sarebbe la condanna per questa molestia, però sicuramente interessa più i lettori dell'Avvenire che non gli italiani in senso lato. Sono completamente d'accordo con lei sulla differenza di ordine di grandezza da questo punto di vista. Andiamo al prossimo ascoltatore all'800 24 00 24 in attesa di contattare. Volevamo salire anche noi sul tetto di una scuola, credo di Benevento, dove ci stanno i precari. Se ci sentono, magari liberino il loro cellulare. Avevamo scelto loro perché li ha chiamati, cioè è andato lì il segretario del PD Franceschini a esprimere la solidarietà. Volevamo capire un po' le cifre di questo disastro che dicono annunciato nella scuola, perché sono molto diverse quelle loro e quelle del Ministero dell'Istruzione. Riccardo da Roma.
Sì, buonasera.
Prego.
Allora, io chiamo da Roma, ho 42 anni, sono imprenditore e mi rivolgo alla radio, che ammiro molto per il vostro lavoro, come proprio cittadino italiano che vive questo bailam di informazioni. Allora, al di là del fatto appunto che i ruoli sono ben distinti, per cui Boffo, Feltri e Berlusconi fanno tre mestieri diversi, ma penso che il problema di fondo non è più che fanno tre mestieri diversi, ma che non fanno più il loro. Noi abbiamo un premier che non è un politico, non è cresciuto nella politica, non è stato svezzato da politici. Abbiamo dei giornalisti che invece di scrivere o di gestire i propri giornali in maniera professionale si accaniscono l'uno contro l'altro o contro Berlusconi. Allora, i vizi dei singoli, chi non ha mai commesso reato alzi la mano, ognuno è caduto sotto la scure del sesso, della droga, della trasgressione. Se ci siamo dimenticati di Clinton o ci siamo dimenticati di Mele, quello che è stato beccato a Roma. Allora, i vizi personali vabbè, ma strumentalizzare tutto questo casino e rimbambire gli italiani di queste informazioni che tutti hanno seguito durante l'estate, le vicende del Berlusconi e cose, quando invece c'è una società, una giovane società che cresce all'ombra di questa robaccia, che cosa insegnano tutti questi? Da Boffo a Feltri a Ezio Mauro, cosa insegnano ai giovani che potrebbero spendere un euro, comprare dei giornali e leggere? Nulla. Noi abbiamo un cambiamento di ruolo. Allora, il giornalista che fa quello dell'FBI.
Sì, è chiaro che lei
poi dopo
dice.
Succede che se questi stanno alla testa, insegnano a fare questo. Allora abbiamo gli scrittori che non sanno scrivere, però diventano scrittori e vendono i libri. Poi
vabbè. Cioè, lei invita ognuno a rispettare
a riprendere il proprio ruolo e di conseguenza sì. Magari il paese riprende il suo ruolo di leader a livello europeo e mondiale, magari diciamo che pure all'estero ci vedono con un occhio un po' diverso. Io ho viaggiato molto e mi vergogno quando leggo giornali stranieri, purtroppo mi viene la pelle d'oca. Tutto qua.
Sì, è vero, però io non riesco a togliermi dalla testa l'idea che, anche se costruita, forse non dico in maniera affrettata, ma insomma non appoggiandosi magari su elementi solidissimi questa nota informativa, però insomma alla fine la campagna di Feltri ha colto nel segno, perché non si parla d'altro. Tutto quello che ha investito la Chiesa, il direttore dell'Avvenire, interessa moltissimo la gente, credo, Ci sono naturalmente altre cose interessantissime, però non mi sembra che in questo caso, anche se forse appunto il metodo non lo condivido del tutto, che Feltri non abbia dal suo punto di vista colto nel segno. La stessa cosa forse vale anche per le domande di Repubblica al Premier, sono domande. Berlusconi ieri ha voluto rispondere a alcune di queste, non frequento delle minorenni, che cosa ha detto? Poi ancora altre cose, ma insomma... fa parte, secondo me fa parte, stanno facendo il loro lavoro da questo punto di vista. Comunque 800 24 00 24, ancora un intervento prima della borsa. Enrico da Roma.
Sì, prego. Mi sente?
Sì.
Sì, salve. Appunto, il mio intervento era più o meno a quadratura di quello che lei ha appena detto, però con una sfumatura un filino differente. Senza volerne fare una grande cronistoria, ma noi stiamo parlando del nostro Presidente del Consiglio che ne ha, non facciamo veramente la cronistoria, ma combinate di cotte e di crude in tutti gli aspetti. Sicuramente quello che ha fatto Berlusconi non l'ha mai visto fare nessuno in Italia che ricoprisse quella carica, e potrei dire in Europa e in buona parte del mondo, salvo forse qualche dittato luculo in giro, ma insomma tutto questo discorso qui alla fine noi siamo riusciti a fuorviarlo attraverso una condanna di un direttore dell'Avvenire, peraltro condannato e chiusa. Quindi quel signore, per assurdo, se la legge gli ha dato la possibilità di patteggiare, ha anche chiuso la sua storia, quindi ha anche pagato il suo debito, per assurdo. Cioè noi su 516 euro di penalità che ha dovuto pagare, quindi una minima situazione, stiamo fuorviando tutto quello che, ripeto, il nostro Presidente del Consiglio ha fatto, cioè di cotte e di crude. Tutta questa storia nasce per poter fuorviare e dare quindi a Feltri il fianco per poter aiutare il suo Presidente del Consiglio a svicolare da un problemino che si porta dietro, come i suoi conflitti di interesse, le sue frequentazioni, l'eventuale frequentazione dei minorenni, piuttosto che le sue malattie, piuttosto che i suoi problemi. È il nostro Presidente del Consiglio.
Chiarissimo, grazie anche a lei per il suo intervento. 20 e 28 abbiamo raggiunto Daniela Basile, professoressa precaria di francese di un comitato di insegnanti di Benevento. Buonasera.
Buonasera.
Vi avevamo evocato perché non riuscivamo a contattarvi lì sul tetto. Siete ancora sul tetto?
Ho avuto un po' di problemi di salute, sono appena uscita. Ho avuto un forte mal di stomaco, bene, forse dovuto dal caldo, quindi mi dispiace.
Ma siete ancora sul tetto?
Sì, siamo sempre sul tetto.
La precaria che abbiamo contattato sul tetto di Benevento, precaria anche la linea, non c'è più linea, non c'è più campo, non l'abbiamo persa, insomma. Si è sentita anche male, però adesso stava meglio, speriamo che non sia successo nulla. Renato da Napoli nel frattempo, un ascoltatore. Prego.
Buonasera, mi sente?
Sì, la sentiamo forte e chiaro.
Benissimo, io volevo dire quattro paroline, ma precise, perché non mi piace girare intorno ai problemi.
Vada dritto.
Berlusconi. Quindi io sostengo questo. Le persone santimoniose che hanno attaccato Berlusconi...
Le persone, per come le ha definite, mi scusi, le persone...
Devo tenere presente innanzitutto che stiamo parlando di un uomo ricchissimo, che è Presidente del Consiglio, il quale può avere delle amanti, non c'è nulla di male, io non ci trovo nulla di male. La questione che potrebbe avere rilevanza penale sarebbe qualora qualcuno fosse in grado di dimostrare che Berlusconi ha avuto dei rapporti con una minorenne.
Come le ha definite le persone, le persone...
Non è consenziente.
Non ci sente.
Perché... Mi sente?
No, le ho fatto una domanda. Lei è partito dicendo le persone, come le ha definite quelle che hanno attaccato Berlusconi?
Ho sentito anche proprio stamattina il telegiornale delle 8 il sindaco di Venezia Cacciari, qua esordiva dicendo che lui è poco interessato a questa faccenda, e poi diceva che Berlusconi doveva dimettersi. E io vorrei capire, innanzitutto, se uno è poco interessato, perché ne parla? In secundis, perché dovrebbe dimettersi? La sinistra difese il Clinton come un solo uomo per la faccenda di quella signora che noi ben conosciamo, e mentre lui aveva mentito davanti al giurì, non so se rendo l'idea, e poi si era avvalso del suo potere presidente degli Stati Uniti.
Però poi ha risposto alle domande, Clinton si è sottoposto a...
Sì, però ha mentito, perché poi...
Ha detto che aveva mentito, sì.
Il rapporto sessuale è stato provato sull'analisi del DNA dello sperma, quindi aveva mentito al gran giurì quando aveva detto che non aveva avuto il rapporto sessuale. Nel caso di Berlusconi, se qualcuno può provare che lui ha avuto questi rapporti con questa ragazza minorenne, non essendo lei consenziente, perché in base alla nuova legge fino a 16 anni se la ragazza è consenziente non c'è violenza carnale, se qualcuno lo può provare è un fatto che ha rilevanza penale, Se questo non è, io non capisco di che stiamo parlando. E poi i vescovi...
Beh, nemmeno quella di Clinton aveva rilevanza penale, ma era stata la menzogna, l'abbiamo detto mille volte, il fatto di non aver ammesso, poi ammesso, è stato quello il punto, insomma, è quello su cui i critici di Berlusconi lo attendono al varco, ma lui nega. Grazie comunque anche a lei. Prossimo ascoltatore in attesa della precaria. Abbiamo la precaria? No, mi fate dei segni, niente. Giovanni da Modena, buonasera.
Buonasera a lei.
Prego.
Grazie anche per il pluralismo di opinioni che offrite. Innanzitutto esprimo tutta la mia solidarietà ai precari che in questo momento stanno soffrendo. Poi le mie considerazioni molto brevi sul caso Boffo. Sono anch'io perplesso, forse per motivi diversi dagli ascoltatori che prima hanno parlato, per un motivo molto semplice. Vabbè, ha fatto quel che ha fatto, secondo me sarebbe opportuno si difendesse, però chi è senza peccato scagli la prima pietra, questo sia da una parte che dall'altra. Ma voglio spostare un attimo il livello della mia analisi, della mia riflessione, un po' più in alto, nel senso che, come Berlusconi afferma, essendo un giornale o un direttore o un giornalista comunque all'interno di una linea editoriale che viene in un qualche modo definita dalla proprietà, dall'editore, cioè, qui ci troviamo di fronte anche ad un attacco che indirettamente investe direttamente l'organo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana, quindi mi sembra diciamo così riduttivo limitare il caso solo esclusivamente a Boffa, quello che ha fatto, che come avete detto anche voi prima può interessare, ma francamente credo che siano più quelli non interessati.
Va bene, grazie.
Credo che in questo momento in un momento in cui tutta l'opinione pubblica è fortemente preoccupata da quello che sta succedendo a livello economico, a livello politico, sulle proprie sorti, il fatto di non avere più neanche un riferimento di verità in quelli che sono gli organi di stampa, quindi o perlomeno l'ascoltatore o la persona.
Vabbè, ma i giornali di... no, ma io non sono d'accordo. I giornali sono pieni di tantissime notizie. Ci sono anche queste campagne, ma occupano un paio di pagine, forse perché è agosto, ma le altre pagine, notizie economiche, notizie di politica estera, c'è di tutto, insomma. Non condivido quando si continua a dire che ci si occupa solo di questo e i problemi del paese sono ben alti. Certo, ci sono tanti altri problemi di cui occuparci, questi forse non sono i principali, ma suscitano moti d'opinione, è giusto parlarne, specie in un programma come questo. Grazie comunque anche a lei. Un ascoltatore al 349-238-6666 ci scrive: ha detto santimoniose, stupendo, cioè si riferisce a quell'ascoltatore di prima che al telefono non è riuscito a fargli la domanda, aveva esordito queste persone, appunto santimoniose, non avevo capito, una parola però che vuol dire, vabbè, insomma, lo appureremo, parola nuova almeno per me. Luca dalla provincia di Varese, buonasera.
Sì, salve, buonasera. Io volevo solo fare una precisazione, che ovviamente è una domanda che riguarda il vostro lavoro di giornalisti. Prima ho sentito un'intervista con Feltri e si parlava in maniera generica di questo informativa documento, quando ormai tutti sappiamo bene che è una lettera anonima che circolava nelle redazioni di tutti i giornali già da parecchio tempo. Quindi chiamiamo le cose col loro nome, era una lettera anonima. E la domanda che io le faccio è diciamo, eticamente o professionalmente corretto che un giornale pubblichi con quella rilevanza una lettera anonima? Questa è la domanda che io volevo farle, con diciamo, un piccolo commento mio, che mi sembra che quella tra il giornale e l'Avvenire si stia rivelando una guerra al peggio veramente, perché se da una parte chiaramente il giornale rigorosamente fa campagne, a volte anche giuste, magari pubblicando anche cose vere, ma rigorosamente solo contro gli avversari o presunti tali del Presidente del Consiglio e di fatto editore del giornale, e dall'altra parte abbiamo invece un quotidiano cattolico della CEI che dopo tutte le campagne contro gli omosessuali, contro una serie di libertà come
le coppie di fatto, eccetera, eccetera. Dopo, insomma, viene fuori che il direttore, quantomeno con scarsa coerenza, sembrerebbe essere anche lui omosessuale e averne, insomma, combinata la relazione.
Va bene, va bene, grazie. Lei mi chiede su questo, io ho già detto, tranne il fatto che forse Feltri, anzi sicuramente Feltri, secondo me, ha sbagliato a dire che quella nota informativa, come ha scritto nella prima uscita venerdì sul giornale, era un documento del casellario giudiziale, perché solo la fotocopia del decreto, no del decreto, insomma del documento, dell'altro documento proveniva dal tribunale, l'altra era una velina e questo è stato appurato lui stesso stasera. Feltri mi pare che l'abbia più o meno ammesso ai nostri microfoni, che ecco, quello forse è sbagliato perché ha dato un'intenzionalità diversa a quella. Bisognava dire questa è una velina che gira da un po' di tempo associata a questa notizia che abbiamo di un decreto di condanna, signor Boffo, eccetera eccetera. Questo secondo me è lecito e, ripeto, la campagna credo che alla fine, insomma, abbia colto nel segno, perché solleva una serie di questioni, è una notizia, altri l'avevano pubblicata ma non ne avevano dato il sufficiente risalto, forse perché era un momento diverso, anche le notizie, i momenti diversi, i fatti, gli stessi fatti, i momenti diversi, lo capiamo tutti, hanno una rilevanza di notizia diversa. E niente, la precaria è proprio, la linea è morta completamente, il punto l'abbiamo già toccato, è questo dei 150.000 licenziamenti di massa, dicono oggi di fondazione, anche il segretario del PD Franceschini se ne è occupato, è salito sul tetto di Benevento, ripeto, a Benevento non ci ascoltano alla radio perché sennò era un'occasione per intervenire e dire qualcosa, perché il Ministero dell'Istruzione dice che le cifre sono molto più basse, solo 10.000 precari che perderebbero, insomma, il contratto quest'anno. Vabbè, staremo a vedere. Dove andiamo? Al prossimo ascoltatore, vogliamo sentire Agostino che chiama da Napoli. Buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Chiamo in merito alla questione precari e precari scuola. Volevo innanzitutto dire che quasi nessuno ha detto che fino a qualche anno fa la scuola era utilizzata come parcheggio per chi doveva dare qualche contentino politico o qualche favore in cambio di voti. Ma comunque,
in che modo, mi scusi, in che modo? Che notizia ha?
In che modo? Facendo supplenze in determinate scuole si guadagnavano punti che poi servivano per le graduatorie.
Quindi sulle supplenze, sì. Sì.
Indipendentemente, la polemica.
Mi scusi un attimo se la interrompo, perché è annunciata più volte. L'abbiamo ritrovata Daniela Basile sul tetto della scuola di Benevento. Buonasera.
Buonasera.
No, in realtà non è una scuola. Dov'è che vi trovate esattamente per protestare?
Sul tetto dell'USP a Benevento, dell'ufficio scolastico provinciale.
Ecco, qual è la notizia che vi allarma e la vostra protesta? Qual è esattamente?
È il fatto che siamo rimasti senza lavoro. I tagli praticamente si sono andati a riversare sull'anello più debole della scuola, che è quella dei precari. Mentre gli altri anni, lo scorso anno sono stati all'incirca dati 138.000 contratti annuali in tutta Italia, quest'anno si sono dimezzati, ben 20.000 in meno.
Le cifre non sono allora più molto lontane da quelle che dice il Ministero dell'Istruzione, cioè 10.000 precari, perché oggi una nota, credo, del segretario di Rifondazione Ferrero, non so quanto ne sappia della vostra questione, parlava di 150.000 precari che perdono il lavoro, una cifra enorme.
Sì, la cifra è enorme, perché se il discorso è questo, 20.000 solo quest'anno, poi rapportati a quelli che non hanno lavorato già l'anno scorso con i tagli della riforma del passato governo, della riforma Fioroni, più tutti quelli che già hanno, io parlo di incarichi annuali, ci sono anche coloro i quali hanno lavorato con contratti temporanei, però per lo stesso, per un anno, le cosiddette supplenze, cioè ci sono colleghi che lavorano tutto l'anno, da settembre fino al 30 di giugno, però anziché avere un contratto annuale dal provveditorato, dall'USP, lo hanno dalle scuole, dalle scuole di appartenenza, e si possono durare un mese, poi si rinnovano rinnova di un altro mese e così discorrendo fino ad arrivare a fine anno scolastico. Tutte queste persone non ci rientrano più,
sì.
E quindi per questo si fa un pronostico di 100, si arriva a questi.
Senta, una domanda che mi rendo conto non è facile per lei, è lì che insomma, ovviamente presa anche dalla sua protesta su questo tetto dell'ufficio di Benevento, però visto che il ministro Gelmini ha annunciato nuovi criteri per la formazione degli insegnanti, a partire non so esattamente da quando, il tirocinio, le lauree, eccetera, eccetera, voi sareste disposti come precari, come movimento dei precari, a passare attraverso questi nuovi criteri?
Sinceramente noi non abbiamo capito che cosa, se per noi rimangono i vecchi criteri di reclutazione o dovremo nuovamente ritornare all'università. Questo sinceramente non ci è chiaro. Volevo anche dire che questo nuovo metodo alla fine non è poi tanto diverso dai corsi FIS, perché prima dopo il corso universitario c'erano 2 anni di formazione in FIS che durante il FIS si faceva ugualmente il tirocinio. Quindi è cambiata la forma, ma la sostanza alla fine più o meno è la stessa.
Grazie Daniela Basile, ci dobbiamo fermare qua, precaria di Benevento. Grazie anche agli ascoltatori che sono rimasti in linea, Luca da Genova, Vincenzo da provincia di Palermo, avevamo anche un ascoltatore da Napoli che avevamo interrotto, li richiamiamo domani, c'era questo collegamento che ci premeva fare. Un ringraziamento anche a Mattia Nocchi, Antonella Migliaccio in redazione, Valeria Bernardi regia. Buona serata a tutti, ci vediamo domani, ci sentiamo domani dopo le 18:30.